eccoci al caffè di Radio X. Come ogni mattina, subito dopo Extra Live, riceviamo qui nello studio un ospite, una persona che viene a raccontarci cose interessanti che sta facendo, e oggi ne abbiamo una particolarmente interessante di storia da raccontarvi, perché è la storia di Andrea Sant'Anastaso, che è con me in studio. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi piace che l'interessante già deciso a tavolino mi spaventa.
Io conosco i precedenti, capito? Allora, come avrete capito intanto dall'accento, Andrea viene da Bologna,
sì.
C'ha un bel accento marcato bolognese.
Emilianissimo.
Andrea è un attore e anche un conduttore radiofonico,
sì.
Con tanta esperienza nella radio, c'ha tante storie che ci racconterà, cercherà almeno di raccontarci, e qui a Radio X, perché stiamo anche studiando insieme delle cose belle da fare nei prossimi mesi, perché Andrea è un bolognese che ha deciso a un certo punto di trasferirsi a Cagliari.
Sì, a luglio dell'anno scorso, del 2024, in realtà ci ho messo un annetto per decidere, però a luglio ho deciso di venire a vivere a Cagliari.
Perché... Ma com'è nato l'amore per questa città?
Per il cielo, mi sono innamorato del cielo. Sono venuto tante volte da turista, qualche volta, a visitarla.
Sì.
Poi ho un
per lavoro magari, no?
Ho ragioni lavorative, però poi ho un cognato che è di Costa Rei,
sì.
Quindi in realtà anche questo aiutava. Ogni tanto venivo qua... E tutte le volte questo cielo rimaneva dentro. Allora mi sono detto, ma perché invece di portarmi sempre un pezzettino di questo cielo non vado io da questo cielo? E allora ho deciso di prendere e venire a vivere qua.
E poi Andrea, per quanto ancora molto giovane e in piena salute, però c'ha qualche capello bianco,
sì.
E forse ha deciso che insomma non vale la pena tanto correre.
No,
Cagliari
basta.
È un bel posto dove insomma dove fermarsi, dove tornare a casa tra uno spettacolo e l'altro. Sei in giro adesso con diversi spettacoli,
sì,
in giro,
sì.
Per l'Italia, però è bello poi tornare in un posto dove ti senti, no?
Sì, l'idea che il ritorno sia in un luogo nel quale ti puoi respirare, prenderti le cose con calma, e ho scoperto questa cosa di Cagliari e dei cagliaritani, questo prendersi la vita con più umano di quello non credo non esista, e allora questo facilita le cose, facilita la vita, te la rende più vita.
Allora, Andrea, stamattina entrando in studio mi ha detto: oggi si sente l'odore del mare. Cioè tu vedi, stai iniziando ad apprezzare queste cose. In effetti oggi è una giornata calda, appiccicosa, e si sente l'odore della salsedine proprio, dell'inizio,
sì,
dell'estate.
Sì, cosa che invece nei giorni precedenti non sentivo, perché il vento, che è un'altra delle cose caratteristiche ho scoperto di Cagliari, il vento portava via gli odori, invece adesso gli odori li ha portati e oggi li ho sentiti. E devo dirti anche questo, c'è la caratteristica, sai che quando le storie d'amore cominciano è sempre tutto bello all'inizio, poi cose che dopo, quelle belle poi cominciano a diventare brutte dopo.
Sì.
Quindi questo odore di mare, che adesso chiamo odore di mare, qualcuno di cagliaritano mi ha già detto che non è odore, è puzza, stamattina mi ha detto questo.
Certo.
Però per
può
me
diventare, può diventare.
Però è bellissimo, comunque sia.
Quando iniziano le strane morie dei mugini nel canale, per esempio, quello inizia, lì non è più odore di mare. Va bene, Andrea, abbiamo parlato della tua scelta di venire,
sì,
a vivere a Cagliari, di prendere casa a Cagliari e trasformarla nella tua base d'appoggio, però tu fai tante cose, fai l'attore, adesso sei in giro, mi dicevi che stai per partire per le Marche con un tuo,
sì,
spettacolo.
Io sto facendo uno spettacolo che si chiama Sandro, dedicato a Sandro Pertini, è un monologo, io faccio, in questo momento sono in giro per l'Italia con tre monologhi, questo che si chiama Sandro lo farò domani sera a Tolentino,
sì,
per l'università delle Marche, e sarò lì per un evento universitario. Hanno scelto di celebrare l'evento che ha qualcosa a che fare con la scrittura teatrale, con la messa in scena di questo monologo, che in questo momento ha un significato, cioè in realtà ce l'ha sempre avuto, però adesso vale doppio, diciamo.
Vale doppio, sì.
Un po' perché è uno di quegli anni con lo zero, perché dal 45 al 25 gli anni sono con lo zero, cioè secchi, e quindi si festeggia qualcosa che ha a che fare con la liberazione, con la resistenza, con i partigiani, e insomma il presidente partigiano Sandro Pertini, celebrarlo in quel momento, in questo momento vale tanto. E poi perché credo che sia fondamentale, io ho un figlio di 14 anni, insegnare ai ragazzi ad essere coerenti, che è una cosa che è diventata rarissima. Sei
Però
d'accordo,
sono convinto che se Pertini fosse ancora tra di noi i ragazzi lo capirebbero, perché aveva una capacità di comunicare, eh?
Era diretto, diceva le cose come erano, e questa è la cosa più bella di tutte. Ultimamente ho visto i social hanno, tra le cose negative, una delle cose positive che ogni tanto ti fanno rivedere pezzi della storia che hai vissuto, immagini o che ho visto un pezzo di una intervista di Pertini dove c'era un giovane che se la prendeva con lui, un ragazzo che diceva qualcosa di negativo, e lui diceva: bravo, fai bene a protestare, diceva Pertini, ricordati che però se tu puoi protestare è perché ci sono state persone come me che ti hanno permesso di protestare, quindi tu adesso te la puoi prendere con me, a me va benissimo che tu lo faccia, però lo puoi fare perché ci sono stati quelli come me che l'hanno reso possibile, cioè ti hanno liberato, e secondo me questa è una cosa che nella testa o nell'anticamera del cervello i ragazzi devono tenere costantemente. Quindi
senti, un altro spettacolo tuo che stai portando in giro invece è dedicato ad Andrea Pazienza.
Allora, il più grande disegnatore di fumetti che abbiamo avuto in Italia, per me, cioè ne sono convinto fermamente. Io ho cominciato quando
l'hai mai incrociato da ragazzo Pazienza?
Quando io ho cominciato
era a Bologna, era si vedeva molto in giro.
Io quando ho cominciato quando ero ragazzo ho cominciato a fare il disegnatore di fumetti, perché io so disegnare, quindi mi appassiona, e ho cominciato a farlo per lui, cioè perché vedevo i suoi disegni, io dicevo: voglio diventare come lui, voglio portargli i miei disegni e farglieli vedere. Glieli ho portati, e il giorno che sono arrivato da lui, lo spettacolo lo racconta questo episodio, quando sono arrivato davanti a lui e l'ho visto disegnare, ho preso i miei disegni, li ho rimessi dentro una cartellina e ho detto: io da oggi non disegnerò mai
faccio
più
l'attore.
Sì, perché era qualcosa di soprannaturale e unico, nel modo di disegnare, anche dal punto di vista tecnico era qualcosa di rivoluzionario.
Però
e poi,
in qualche modo ti sei, vedi, appropriato di lui con questo spettacolo, nel senso hai messo, hai vestito i suoi panni,
diciamo che il fatto che lui mi abbia, con la sua arte, la sua classe, il suo livello disegnatorio, mi ha impedito di disegnare, in realtà ha reso possibile il celebrare, e quindi è giusto farlo, anche perché anche lì siamo sempre sui ragazzi, i giovani non sanno chi fosse Paz, quanto fosse bravo, e mi è capitato sempre, tiro sempre fuori mio figlio che ha 14 anni, quando gli ho letto qualche fumetto di Pazienza, ho letto qualche pagina di Zanardi, anche se Zanardi bisogna essere un pochino più grandi di 14 anni per leggerlo, però quando gli ho letto Zanardi ho visto in lui una luce. Zanardi è un fumetto degli anni 80, vedere mio figlio 70-80, vedere mio figlio che reagiva così, ho pensato: vedi che quando le cose sono grandiose sono eterne, non hanno tempo.
Un'altra cosa che ci unisce con Andrea è la passione della musica, la passione dei dischi. Tu sei cresciuto in una famiglia di cultori della musica,
no? Mio zio collezionava vinili, mio zio Carlo, me ne ha lasciati in eredità 25.000. Questi vinili io li ho presi e li ho donati al Comune di Bologna, che da
questo è un progetto bellissimo.
Dal 14 ottobre, se voi andate a Bologna alla biblioteca Sala Borsa, Piazza Maggiore, salite al terzo piano, c'è una sala, si chiama Sala Ascolto Vinili, è la seconda in Europa allestita così, la prima è a Stoccolma, è una sala appositamente insonorizzata, insomma, dal
con
punto
un
di vista
impianto de paura.
Sì, tu vai, non puoi mettere le cuffie, puoi solamente utilizzare il piatto che c'è lì e utilizzare, ci sono i miei ormai del Comune di Bologna, anzi dei bolognesi.
Raccontiamo un po' chi era tuo zio Carlo, tanto perché aveva questa passione, poi molti lo ricorderanno perché era un personaggio conosciuto.
In realtà è il terzo fratello, perché lo zio, allora mio papà e mio zio Mario e Pippo Sant'Anastaso, coppia famosa per chi insomma della nostra generazione li conosce. Il terzo fratello della famiglia, Carlo, invece faceva un altro lavoro, era astronomo.
Ero convinto che tuo zio Carlo fosse parte della coppia, invece era il terzo fratello.
Ed era in realtà quello più comico di tutti, ma questo non
quello
lo si può dire.
Quello che vedeva lontano, faceva
vedeva avanti.
Lui ascoltava musica.
Esatto, e raccoglieva dischi. E ne raccolse tantissimi. Casa sua, camera sua, era l'avanguardia. Lui aveva allestito l'impianto, aveva speso un sacco di soldi, e lui amava invitare gente e fargli sentire la musica. Quindi tu entravi a casa di Carlo a Bologna, era negli anni 80, tantissime persone facevano questo. Andiamo, dove andiamo? Andiamo da Carlo a sentire un po' di musica. Andavano a casa sua a Bologna e entravano, perché la porta era sempre aperta, e Carlo era lì in camera sua con i suoi due piatti e l'impianto stereo, i suoi 20 e passa mila vinili,
Madonna,
li metteva su e te li faceva ascoltare. Tu chiedevi qualunque cosa oppure non chiedevi, che poi è la cosa più bella, insomma.
Ti lasciavi portare da lui. Va bene, intanto noi facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione con Andrea Sant'Anastaso in studio.
love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah.
She said that love will set us free.
Said that we will never ever crash, fall under pressure. Love, your target.
Not trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and then creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of slowing progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah.
Little Sims, rientriamo in studio con Andrea Santonastaso, che è venuto un po' a raccontarci la sua storia. Stavamo parlando di questa straordinaria collezione di vinili che hai ereditato dal tuo zio Carlo e che oggi è diventata, diciamo, patrimonio della comunità,
comunità, sì, Comune di Bologna.
Di Bologna, accessibile a tutti, quindi potete anche voi prenotarvi. Penso che ci siano lunghe attese per,
sì,
poter prenotare,
sì,
un...
Sì. Credo che sia tutto prenotato fino a almeno a fine luglio, poi non so dirti altro.
Ecco, idea meravigliosa. Immaginate cosa vuol dire stare da soli.
Un'ora. Puoi prenotare, anzi, un'ora e venti, massimo 20. Due persone.
Ma che meraviglia.
Cioè, hai la possibilità di stare in mezzo a 20.000 vinili, sceglierli. Il consiglio che ho dato sempre a tutti quelli che ci sono andati, amici o che hanno fatto domanda per andarci, non scegliete niente, cioè andate, perdetevici, perché, certo, la cosa bella è proprio aprirli, anche perché lui collezionava tutto, dalle cose belle alle cose orrende.
Sì, adesso si fa un grande parlare di questo ritorno del vinile, anche un po' di moda, no? In realtà dietro il vinile c'era un modo di ascoltare la musica che era interessante, che iniziava dallo sfogliare la copertina, dall'ascoltare i dischi dall'inizio alla fine, non canzone per canzone saltando come ci ha abituato a fare Spotify. Era un altro modo di vivere la musica.
Leggere,
no?
I testi, guardare la grafica, vedere in che maniera il musicista aveva deciso di porsi anche dal punto di vista dell'immagine. Era una roba diversa. Ce ne sono poi... anche per gli appassionati, io appassionato di fumetti, grafica, nei dischi di mio zio Carlo ho ritrovato cose di una bellezza entusiasmante.
Sì, poi c'è da dire che appunto i vinili si conservavano, creavano dei piccoli archivi e anche dei percorsi di ascolto, no?
Sì.
Che rimanevano, passavano appunto di padre in figlio, cosa che è più difficile immaginare con i telefonini nei quali custodiamo oggi la musica, o con i CD che sono delle cose anche quelle abbastanza,
è vero,
abbastanza tristi, no? da conservare.
Quando devo consigliare un pezzo o un disco a mio figlio, io lo chiamo disco, ma in realtà quando ne parliamo, appunto, vedo che lui subito prende il cellulare e va a cercarlo sul cellulare. Invece la cosa diversa era quando mio zio o mio padre mi consigliavano un disco, me lo davano da sfogliare, a volte addirittura magari non c'era neanche l'occasione di sentirlo subito. Tu eri in un luogo dove magari il piatto non c'era, intanto però cominciavi a sfogliarlo, a scoprirlo, a desiderare di ascoltarlo anche solo vedendo quei disegni o le scritte, insomma.
Ecco, su queste cose abbiamo fatto dei ragionamenti con Andrea, tra l'altro li abbiamo fatti anche in collaborazione con degli amici e delle amiche che lavorano a un bellissimo festival cagliaritano, di cui non vi facciamo il nome,
no.
Nel quale proveremo a fare delle cose attorno ai dischi,
sì.
Con Andrea, le vedrete prossimamente da queste parti qui all'ex Ma, e io ragionavo sul fatto che in effetti questo potrebbe essere anche un bel soggetto per un progetto radiofonico, perché in realtà raccontare la musica in questo modo, no, partendo appunto dalle copertine,
sì,
da,
sì,
quell'immaginario grafico che si nascondeva dietro questi dischi, e poi ascoltando in un certo modo, perché poi appunto la cosa interessante è che l'ascolto era diverso, no? Era un ascolto lineare.
Certo, esatto, esatto.
Insomma, potrebbe essere interessante sviluppare qualcosa in questo senso. Tu compri ancora dischi? Sei un acquirente di dischi oppure
ancora no? Se ci sono, se c'è occasione, sono, quando sono arrivato a Cagliari, sì, subito in zona Villanova, sì, sono passato da
Potente.
E subito passando lì davanti mi sono fermato e non ho resistito, ho cominciato subito a sfogliare o a curiosare. Ancora a Bologna mi capita ogni tanto di andare al Disco d'Oro, dove ci, sì, sono ancora i dischi eccetera, e ogni tanto li compro. Lo faccio più per l'aspetto grafico che, o comunque estetico, per l'oggetto, che perché ho, perché abbia un piatto all'avanguardia per ascoltarli, però anche solo vederli così o guardarli così mi piace tantissimo. Dei dischi di Carlo, di mio zio Carlo, ne ho tenuti un migliaio io, e ogni tanto ancora mi metto lì a riguardarmeli, a riascoltarmeli. Lo faccio spesso con i ragazzi più giovani, faccio vedere loro. Mi è capitato, prima appunto parlavamo di questa idea di far vedere o di tirare fuori The Dark Side of the Moon, a proposito, sì, di un disco rivoluzionario, sì, dal punto di vista grafico, estetico, oltre che all'ascolto. Far vedere The Dark Side of the Moon a un giovane, spiegargli che cosa vuol dire, spiegargli perché l'avevano fatto così, fargli vedere tutte quelle cartelle che c'erano dentro, perché poi c'erano delle schede dentro che saltavano fuori. Bellissimo, magico, ma anche solo di per sé il vinile, quel cerchietto interno con quello che ci disegnavano dentro,
erano
nell'etichetta.
Dischi da decifrare, diciamo, da, sì, esatto, decriptare. Allora mi incuriosiva questo fatto che hai fatto una piccola selezione di 1000 dischi della collezione sterminata di tuo zio. Con quale criterio li hai selezionati? Mi veniva in mente
gusto, cioè il gusto personale. È stato personale. Alcuni dischi che secondo me dal punto di vista della qualità, no, il livello non è così alto, ma fanno parte della mia storia di ragazzo degli anni 80, quindi non so, mi sono tenuto dei dischi dei Kiss,
sì,
per darti un riferimento, perché non è che fosse eccelsa la qualità di alcuni dischi dei Kiss, alcuni proprio per niente.
Però sono legati a un periodo particolare, insomma.
Sì, anche solo perché poi esteticamente i, sì, Kiss avevano un'immagine che era particolare,
certo,
quindi quello è una scelta che ho fatto. Alcuni invece li ho scelti perché sono dischi che non puoi, da cui non puoi prescindere. Quando mio zio se n'è andato, io gli ho lasciato tenere con sé, anche se una copia l'ho messa nella sala ascolto vinili, di Led Zeppelin 2. Ecco, quello invece è un disco fondamentale, cioè non puoi prescindere da un disco del genere, non averlo per il disco e per quello che ci suona dentro, quindi va per forza tenuto. Oppure ti faccio un altro esempio, perché mi è capitato da poco di andare a Cagliari a mangiare in un locale dove ci sono i dischi, dove ti, sì, fanno ascoltare i dischi, e casualmente sono entrato e mentre mangiavo con mio figlio hanno messo su un disco, e hanno messo su questo disco che io da un po' dico tutte le volte che ho raccontato questa cosa della sala ascolto vinili, che è il mio disco preferito, lo è stato per anni, che è Speak and Spell dei Depeche Mode.
Sì.
Ti ricordi? Sì, 79-80, certo, certo, uscì, certo, questo disco, nessuno sapeva, c'era Just Can't Get Enough che era il pezzo famoso, in realtà il disco è un disco pieno di musica di pop elettronico strano, perché allora la musica dei Depeche era abbastanza strana. Hanno messo su quel disco lì, allora ho pensato, vedi che è nel mio destino Speak and Spell. Non so il motivo per cui lo fosse, l'ho tenuto, l'ho conservato, è uno di quelli che ho conservato, perché aveva una bellissima copertina con un cigno in celofanato particolare come immagine, quindi mi piaceva il disegno che c'era sopra, e soprattutto perché è uno di quei dischi con i quali sono cresciuto, quindi il criterio è quello. Ma mi sono tenuto anche delle colonne sonore, perché le colonne sonore rappresentano anche lì
un doppio immaginario, cioè anche,
sì,
il film a la quale è legata quella,
quindi ti leghi
sonora
a quello, e quindi, certo, quindi automaticamente il conservare alcune colonne sonore o alcuni, ad esempio, incontri ravvicinati del terzo tipo. Ti faccio un altro esempio di disco che ho conservato la colonna sonora, John Williams, è un disco dove le fotografie nella copertina sono quelle del film,
certo,
queste astronavi stranissime piene di luci, di colori, tutte le volte che lo riapro io in automatico rivivo le scene del film. Questo credo che sia il motivo per cui vale la pena conservarlo e tenerselo, e insomma sono dischi che vanno tenuti.
Poi abbiamo già il titolo, Dischi Volanti.
Guarda,
ecco, vedi, è un podcast, è già fatto.
Vedi, è già volanti. È perfetto. Claudio, in questo sei,
vedi,
perfetto.
Prendendo un caffè a Radio X nascono anche delle idee.
Allora prossimamente Dischi Volanti.
Dischi Volanti. Va bene, io ringrazio Andrea Sant'Anastasio che ci è venuto a trovare oggi e che sentirete presto su queste frequenze. E vi lascio ai programmi di Radio X, ai Dischi Volanti di Radio X.
Grazie a tutti.
In attesa degli altri che arriveranno. Ciao, grazie Andrea.
Ciao.